minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti nello spazio dedicato al sociale e all'ambiente. Vi ricordo subito il numero verde 800 208 802, e se volete inviarci un sms il numero è 335 12 43 317. In questa puntata parliamo di dipendenza da alcol, psicofarmaci e gioco d'azzardo, e poi ci occuperemo di una malattia cronica, la sarcoidosi. Ma prima di incontrare i nostri ospiti, ascoltiamo un paio di piccole buone notizie. Chi trova una borsa Chanel riceve una ricompensa. È successo a Bologna. Una 26enne studentessa universitaria ha ritrovato una borsa Chanel e, senza nemmeno aprirla, l'ha subito portata al più vicino commissariato di polizia, dove gli agenti hanno scoperto che conteneva 13.300 euro in contanti. La legittima proprietaria, una turista di Taiwan, ha ringraziato la ragazza con una ricompensa di 500 euro. Andare a lavorare in bicicletta rende felici, lo rivela un'indagine di Oliver Smith, dottorando della State University of Portland, che ha intervistato 828 persone su 7 diversi parametri: il grado di stress, la fiducia sull'orario di arrivo, l'entusiasmo, paragone con gli altri pendolari, eccitazione, piacere, facilità del viaggio. Ne è emerso che chi va a lavorare in bicicletta arriva in ufficio di buon umore e più rilassato. Seguono nella classifica di felicità i pedoni, poi coloro che usano bus e treno e ultimi quelli che arrivano in macchina. L'auto, oltre ad essere il sistema più costoso, più pericoloso, più responsabilizzante perché bisogna fare più attenzione, è anche il più faticoso e stressante. Parliamo di giochi, gocce e goccetti, la campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza da alcol, psicofarmaci e gioco d'azzardo, promossa dalla Regione Lazio e realizzata dalla cooperativa sociale Parsec di Roma con la collaborazione dell'agenzia di comunicazione Cube Advertising. Vediamo di cosa si tratta con Mauro Carta, coordinatore della campagna. Carta, benvenuto.
Buongiorno.
Ci vuole illustrare questa campagna iniziando dal nome che le è stato dato?
Sì, questa è la seconda edizione di questa campagna. La Regione già 2 anni fa aveva promosso una campagna di sensibilizzazione simile. Il nome di tutta la campagna in effetti è Dipende da te. Giochi, gocce e goccetti è l'azione rivolta alla fascia d'età che va dai 35 ai 65 anni. E sostanzialmente questo nome sottolinea un po' l'approccio che noi abbiamo voluto scegliere, e cioè che non è assolutamente nulla di moralizzante o punitivo rispetto a certe abitudini che però, se non controllate o tenute un pochino sott'occhio, possono diventare dei problemi. Quindi i giochi, le gocce riferite ai farmaci e i goccetti fanno parte della nostra vita, l'importante è che non diventino qualcosa di eccessivamente coinvolgente.
Lei ha citato, diciamo, l'età di queste persone, ma chi è più colpito dalla dipendenza dal gioco, i giovani o gli anziani? I numeri delle sale bingo sono inquietanti.
Sì, sostanzialmente questo tipo di gioco, il lotto, le sale bingo, i videopoker, cose del genere, sono sempre più, come dire, oggetto di scelta da parte degli adulti. E i giovani hanno più una predilezione per forme che sono molto più veloci, o comunque attraverso la rete, internet. Mentre per motivi di solitudine o anche di cercare qualche speranza un po' così, purtroppo non, che non corrisponde poi a qualcosa di effettivo, parte adulta o un po' anziana si rivolge soprattutto a Salebingo oppure ai giochi gratta e vinci e cose del genere.
Questa è un'iniziativa, possiamo dire, itinerante. Eravate a Roma sabato scorso e poi ora ci sono occasioni di approfondimento previste anche in provincia?
Assolutamente sì, questo progetto prevede 15 uscite per ogni provincia e 20 a Roma. Intendiamo per uscita delle iniziative classiche di unità di strada di promozione fatta da operatori riconoscibili attraverso dell'abbigliamento particolare che contattano le persone distribuendo materiali, rispondendo a domande, fornendo informazioni. In aggiunta a questo ci sono delle iniziative, dei seminari, delle conferenze. Siamo proprio oggi a Frosinone, poi saremo domani a Latina, Rieti 27 e Roma 28 marzo. Poi ce ne saranno altri a seguire. E i temi sono proprio questi di, adesso riguardo il gioco d'azzardo, l'utilizzo di psicofarmaci e di alcol. Oltre poi ovviamente al sito internet www.giochigoccegoccetti e alla pagina Facebook.
Il problema della dipendenza da sostanze alcoliche, stupefacenti o dal gioco d'azzardo, quanto è vasto nel nostro paese rispetto all'Europa?
Devo dire che il gioco d'azzardo in Italia pare che Roma sia la, come dire, il polo rispetto al gioco d'azzardo paragonabile a Las Vegas come concentrazione. Sembrano delle esagerazioni, ma questi sono dati anche forniti da associazioni che si occupano di questo fenomeno. Per quanto riguarda i farmaci è difficile valutarlo, perché a parte il dato che riguarda le prescrizioni mediche, diciamo specialistiche, ecco, poi c'è un uso non proprio improprio, ma quasi, cioè di automedicamento, autocura, che però sfugge a qualunque rilevazione. E l'alcol in Italia, diciamo, è qualcosa che è un'abitudine antica, c'è un'antica anche sapienza nell'uso, quindi è vero che c'è un grosso consumo, ma non lo metterei esageratamente in relazione a un problema di abuso, tranne situazioni particolari che però vengono sempre evidenziate.
Lei è coordinatore di questa campagna, ma è anche psicoterapeuta, giusto?
Sì.
Che giustificazioni, che motivazioni danno queste persone in generale? La solitudine, la mancanza di lavoro?
Sì, diciamo che molto spesso poi i motivi sono come dire, molto antichi rispetto al genere umano, e cioè cercare un conforto in qualcosa che possa alleviare le tensioni della vita quotidiana. Quindi sia il gioco che l'alcol, ovviamente anche i farmaci che in maniera chimica danno questa sensazione, rispondono un po' a questo. Annebbiarsi un pochino, dice qualcuno, trovare un momento di pace, dicono altri. Comunque è sempre una fuga da qualcosa che si sente intollerabile. Ovviamente questo può, come dire, essere del tutto fisiologico, tutti noi cerchiamo dei momenti di svago e di leggerezza. Il guaio, ed è quello che noi cerchiamo di evidenziare nella nostra campagna, è quando questo esce un pochino dai confini che noi avevamo previsto. Non è più all'interno del nostro controllo, quindi si cade in un abuso o ancor peggio in una dipendenza.
Carta, donne e alcol. È vero che c'è un aumento di donne che fanno abuso di alcol?
Sì, però questo non è, come dire, molto nuovo come dato. Quello che stiamo rilevando è che la parte femminile sta cominciando, come dire, ad avere un numero considerevole come percentuale anche nel gioco d'azzardo. Di solito è anche nelle sostanze, anche se questo non è qualcosa che noi rileviamo direttamente con questa campagna, perché di solito si parla al maschile. E il femminile era, come dire, relegata all'ambito domestico riguardo a un consumo di alcolici o di psicofarmaci.
Diciamo un consumo molto nascosto, quindi.
Sì, esatto, esattamente, un consumo nascosto e domestico. Mentre invece noi vediamo che anche le pubblicità dei giochi, come dire, fanno l'occhiolino anche al genere femminile, sono, come dire, più gradevoli e accattivanti anche per le donne. Segno questo che sicuramente è quello un mercato per i gestori, ma che probabilmente sta rispondendo anche a questo richiamo.
Allora possiamo ricordare il numero verde che è 800 189 499. È attivo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e poi il sito internet www.giochigoccegoccetti.it. Grazie a Mauro Carta, coordinatore della campagna di sensibilizzazione contro la dipendenza da alcol, psicofarmaci e gioco d'azzardo. Carta, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie a voi, altrettanto, buongiorno.
Parliamo di sarcoidosi, ora una malattia infiammatoria che può colpire diversi organi e che si può manifestare in vari modi. L'associazione Amici contro la sarcoidosi combatte per i diritti delle persone che ne sono affette. Non è considerata malattia rara, le cure si pagano e non esiste nessuna protezione sul posto di lavoro. Ascoltiamo il presidente dell'associazione, Filippo Martone, al microfono di Roberta Calderazzo. Poi la testimonianza di una donna affetta da sarcoidosi.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
La sarcoidosi è una malattia molto particolare, sicuramente orfana, nel senso che non viene attualmente presa correttamente in carico dallo Stato in cui noi viviamo, che non la considera fino a questo momento una malattia degna di essere presa in carico dal sistema sociale e sanitario, quindi le cure si pagano e non c'è nessuna assistenza a quelle persone che perdono il lavoro o hanno dei disagi sociali per colpa della malattia. Non è stata dichiarata malattia rara e, diciamo, in pectore il governo uscente aveva avuto la volontà di farla eleggere a malattia cronica invalidante. La sarcoidosi è una malattia che si manifesta attraverso dei granulomi, cioè degli ammassi di cellule di significato difensivo, che si palesano all'interno dei tessuti del nostro organismo senza un apparente motivo, cioè senza un'infezione riconoscibile. Questo può essere più o meno cagionevole per la salute di chi ne è colpito, a seconda di quali sono gli organi in cui questo avviene.
La sarcoidosi è dunque una malattia difficile da diagnosticare. Esistono in Italia dei centri di riferimento?
La malattia è davvero difficile da diagnosticare, proprio perché non ha un suo sintomo specifico, ma si nasconde dietro a mali che sembrano altre malattie, ovvero sia anche si nasconde del tutto fino a poi dare delle manifestazioni piuttosto immediate e subdole. In Italia, una volta che si sia fatta la diagnosi, abbiamo identificato alcuni centri che sono più attrezzati di altri per gestire questa malattia, a cominciare da Siena, dove l'ospedale Policlinico Cittadino ha un'ottima equipe in questo senso. Bologna si sta attrezzando ugualmente, Milano ha più di un centro in grado di fare ottime diagnosi e di presa in carico di sarcoidosi e Forlì senz'altro ugualmente, a Palermo si sta costituendo un centro specialistico, però sono numericamente pochi e anche mal distribuiti sul territorio.
Ecco, lei ha già illustrato come appunto la sarcoidosi sia una malattia orphan drug, appunto orfana di farmaci. Quindi quali sono le terapie e i trattamenti? A che punto siamo in Italia?
In questo momento possiamo dire che la sarcoidosi è, grazie a Dio, una malattia che comunque si può controllare farmacologicamente, nella stragrande maggioranza dei casi, attraverso altissime dosi di cortisone. Questo pone dei grossi limiti rispetto all'efficacia della terapia, nel senso che si controlla la sarcoidosi, ma si possono avere gravi difficoltà di controllo di quelli che sono gli effetti collaterali dovuti a una prolungata esposizione ad alte dosi di questo farmaco che, come sappiamo, agisce a livello ormonale su più organi, causando anche disagi piuttosto consistenti. In Italia abbiamo fatto anche una ricerca per abbattere le dosi di cortisone unendole ad un farmaco che è più spesso usato per la prevenzione e la cura della malaria, che è l'idrossiclorochina. Questo farmaco ha dato risultati un po' a fasi alternate, ma in taluni casi in effetti riesce a ridurre la dose di cortisone necessaria per il controllo della malattia. È anche importante dire che in un certo numero di casi, sicuramente oltre la metà, la malattia poi scompare spontaneamente. Il problema serio è nell'altra parte dei casi, dove la malattia tende a cronicizzare, in alcuni di questi casi pare anche inarrestabile con alcun farmaco.
L'associazione Amici contro la sarcoidosi, come nasce, cosa fa, cosa si propone di fare?
L'associazione Amici contro la sarcoidosi Italia è un'associazione che nasce non più di un anno e qualche mese fa, proprio per il fatto che in Italia c'è una grande sensazione di solitudine che colpisce le persone che hanno la sarcoidosi, per il fatto che non essendoci interesse, non essendoci accoglienza nei confronti di questa malattia, quando se ne viene investiti si ha la netta sensazione di essere gli unici e di non avere una prospettiva davanti a sé. Ci siamo riuniti, a prescindere dal ceto sociale, dalla professione, dall'origine geografica, abbiamo costituito un'associazione nazionale che cresce al ritmo di 2 nuovi associati al giorno e abbiamo l'obiettivo di far sì che il nostro Stato ci riconosca, abbia cura di noi come ha cura dei malati di una appendicite o di un raffreddore. E questo potrà avvenire attraverso i contatti che abbiamo già instaurato con le istituzioni. Differentemente però stiamo connettendoci con le associazioni di categoria dei medici maggiormente coinvolti, che sono i pneumologi, che hanno accettato di collaborare al nostro fianco per creare un interesse specifico, e siamo anche legati all'Associazione Mondiale di Ricerca su questa malattia, che ha un fortissimo appiglio in Italia perché la sua rivista di ricerca, che si chiama appunto Sarcoidosis, è edita dall'Italia per tutto il mondo, e noi ovviamente ci siamo già proposti e provvederemo a sostenerla in modo che la ricerca possa avere un impulso dalla nostra associazione. Ci sono alcune cose molto importanti. La sarcoidosi non è contagiosa. Se una persona vi dice di avere la sarcoidosi, non ve ne dovete spaventare, perché non potrà mai nuocervi. È una persona che è molto intimidita dal fatto che invece nessuno la possa capire che ha questa malattia, ma è probabilmente in grado di vivere una vita più o meno normale, o comunque apparentemente normale. Se conoscete una persona con la sarcoidosi che non sa come fare e si trova scoraggiata, segnalatela alla nostra associazione www.sarcoidosi.org sul sito internet, e senz'altro farete un'opera assolutamente buona. Se poi ci sosterrete, aiuterete un gruppo di persone che attualmente appunto sono orfane di attenzione e conoscenza ad avere i loro diritti riconosciuti.
La Radio Vaticana in diretta.
Era Filippo Martone, presidente dell'Associazione Amici contro la Sarcoidosi. Roberta Calderazzo ha parlato anche con una donna, Simona Rania, affetta da questa malattia.
Questa è la Radio Vaticana in diretta.
105 FM.
Mi è stata diagnosticata la sarcoidosi così casualmente a seguito di un intervento per appendicite, e dopo alcuni mesi finalmente è venuto fuori questa malattia autoimmune sarcoidosi ad un terzo stadio. Oggi ha un anno di terapia, vivere e convivere con la sarcoidosi sta diventando parte integrante di me. All'inizio è stato difficile accettare e capire soprattutto cosa fosse e cosa si andasse incontro. Speriamo nel tempo di riuscire a metabolizzarla e quindi a conviverci e a capire che non siamo diversi da tutti gli altri, ma come tutti gli altri malati di malattie rare hanno diritto a vivere.
Nella quotidianità, quanto incide la malattia? Di cosa soffre il malato di sarcoidosi?
Ebbene, i sintomi sono tanti e diversi da ognuno. Nella mia persona è la stanchezza perenne e anche il cambiamento umorale, dovuto soprattutto all'elevato dosaggio di farmaco al quale sono soggetta nel dover comunque arrestare questa malattia. Solo grazie alla fede, solo grazie comunque alle continue preghiere, riuscire comunque ogni giorno a trovare quella forza, quel coraggio di vivere e convivere con questa malattia.
E questa era la testimonianza di Simona Rania, malata di sarcoidosi. Intervista di Roberta Calderazzo. Per ulteriori informazioni www.sarcoidosi.org. E prima di salutarvi vi ricordo che oggi ricorre la prima giornata internazionale delle foreste, proclamata dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. Lo scopo di questa giornata è di far conoscere a livello mondiale l'importanza di tutte le tipologie forestali affinché i paesi possano promuovere la gestione sostenibile, lo sviluppo e la conservazione di tutte le specie di alberi. La giornata dedicata alle foreste oggi coincide con la Giornata Mondiale della Poesia e la Giornata Internazionale contro il Razzismo. Per il sociale tutto, da Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana in diretta.